L'ingrediente segreto della mia zuppa dall'ingrediente segreto.
Oh.
Avvicinati, l'ingrediente segreto è... niente.
Eh?
Mi hai sentito? Niente. Non esiste un ingrediente segreto.
Aspetta, aspetta. È una normalissima zuppa con spaghetti. Non aggiungi una salsa speciale o qualcos'altro?
Non serve. Per rendere una cosa speciale devi solo credere che sia speciale.
Chissà se esiste questo ingrediente segreto, noi pensiamo di sì, e siamo su Radio Popolare, ultima puntata dell'ingrediente segreto.
Eh sì, siamo arrivati alla fine.
Siamo arrivati alla fine.
Come ti chiami tu che non mi ricordo più?
Loretta,
scusami.
Da Costa Perrone.
Ah, vedi?
E tu?
Io sono Giuliano Dottori.
Ah, ciao, piacere. Ben arrivato.
Ultima
siamo
puntata.
Alla fine, ragazzi.
Vabbè, dai, è stato poco, ma è durato bello, come sì, durava, sì. Come diceva
il mio
vecchio collega musicista.
Sì.
Allora,
vai. Ultima puntata con un sacco di bellissime canzoni, un sacco di aneddoti, un sacco di cose da dire. E, cominciamo subito così al volo? Vuoi dire qualcosa?
No, possiamo cominciare subito con un artista purtroppo non molto conosciuto. È vero che ha avuto, come dire, una carriera un po' strana, un po' altalenante, e non ha mai raggiunto il successo popolare, diciamo così. Però è un artista che ha fatto comunque delle canzoni molto interessanti. Soprattutto in questo disco ho scelto, diciamo, la canzone forse più celebre sua, che ha avuto, diciamo, una seconda vita qualche anno fa, perché ne ha fatto una cover a Riccardo Sinigaglia. E il cantatore in questione è Enzo Carella e la canzone si chiama Malamore.
Soffiando il cuore, fiammandomi il polmone. Un segno sulla coscia, la tua bocca migliore. Dove il cuore che divori come un pugno di more. Te che bene mi amerai di malamore. Sì, di malamore. Febbre o consunzione, prendi alla fronte il cervello, fai il pallone. Un bacio nella gola, la tua bocca migliore. Ora l'asma che mi cola come piombo sul cuore. Di che bene mi amerai di malamore. Stornando i nervi, pensiero va in canzone. Un ago nella pelle, il tuo colpo migliore. Quel fiore che si secca nell'occhiello del cuore.
Enzo Carella, Malamore, io non lo conoscevo effettivamente, questo né lui né la canzone, in realtà non ho neanche sentito la versione di Senigallia. Bello.
Sì, bello, tra l'altro non solo Senigallia l'ha fatta dopo, in realtà ha fatto una cover anche con La Pesce nel suo disco d'esordio di questa canzone qua.
Ok, no, me l'ero persa.
Sono quei piccoli tesori nascosti della musica italiana. E Enzo Carella è andato anche a Sanremo con una canzone tratta da questo disco, che è una copertina fantastica, tra l'altro, questo disco. E i testi di questo disco sono opere di Pasquale Panella.
Sì.
Tu dici forse un nome non conosciutissimo, molto legato al famoso secondo periodo di Battisti, no? Battisti ha lavorato con Mogol fino a un certo metà circa degli anni 70, no, in realtà anche dopo mi sa fine anni 70, e poi ha fatto questo sodalizio appunto con Pasquale Panella, che ha questi testi molto eccentrici. E forse il testo più celebre di Pasquale Panella è Vattene amore, Trottolino,
ecco.
Amoroso, Dudu, da. Quindi,
ok,
interessante, bravo. Sì, Enzo Carella. E quale sarà?
Esatto, lì volevo arrivare. Quale sarà l'ingrediente segreto? Sarà? Difficile, eh?
Sì, anche perché come sempre la playlist è molto variegata, no? Adesso eravamo in Italia alla fine degli anni 70
e adesso andiamo negli Stati Uniti nel 2019, credo, con una canzone che avete sentito tutti forte.
Sì, anche non volendo.
Anche non volendo, esatto, vai.
Cause I'm wearing your cologne. I'm a bad guy.
Bad Guy, Billie Eilish, canzone straordinaria che l'ha portata poi a duettare, credo, con questa stessa canzone con Justin Bieber, che era un suo idolo, perché c'è questa cosa molto divertente su Instagram in cui Justin Bieber ha postato, non so se l'hai vista, una foto di lei bambina con in cameretta tutti i poster di Justin Bieber.
Figurati.
E quando hanno finito di fare il mix di questo pezzo qua, lui ha scritto tipo I'm proud of you. E quindi insomma deve essere una figata poi, no, duettare con quello con cui, di cui avevi il poster in cameretta.
Certo, sì sì, potrebbe essere anche una grande delusione, però potrebbe essere anche una figata, assolutamente sì. Artista, sì, un fan prodige, come si dice, perché insomma è esplosa in tenerissima età, già a 15 anni ha dato alle stampe i primi singoli ed era già super super famosa.
Che è insieme al fratello, no? Sempre.
Sì, bah, di fatto, infatti, lei è proprio una. È proprio, mi verrebbe da dire, quasi un duo, perché fanno tutto insieme, scrivono insieme, producono insieme. È proprio una roba super super familiare. E tra l'altro devo dire che anche il progetto solista del fratello, che si chiama Phineas, è un progetto molto interessante. Ultimo disco di Billie Eilish, meno, secondo me,
meno
bene.
Sì, sì, sì,
meno bene. Prime cose supersoniche, secondo me, bello, bello.
Super. E qui l'ingrediente segreto direi che è molto, 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 molto presente.
Sì.
Non è lo schiocco di dita.
Che è figo, infatti l'anno prossimo, se ci danno di nuovo questa possibilità di una trasmissione, potremmo fare una trasmissione solo dedicata a dei piccoli trick, come ad esempio gli snap, no? Lo schiocco della dita, che sembrano delle cose piccole, ma in realtà poi sono fondamentali.
Sì, sì, sì. Anche se a me la cosa che fa più impazzire di questa canzone è che a un certo punto si ferma tutto.
Sì, sembra, cioè, finita.
Sembra finita, e a parte che poi cambia,
sì, sì,
proprio la canzone, ma anche durante la prima parte, diciamo, quando lei fa bad guy,
sì, sì,
silenzio,
sì.
Mi fa impazzire. Bello, bello. Andiamo avanti con un altro brano.
Sì, continuiamo un po' a sparigliare le carte. Siamo passati dall'Italia fine anni 70 con un'atmosfera quasi western in qualche modo di quel pezzo di Enzo Carella, una roba mega elettronica, mega contemporanea. Facciamo un salto indietro di 20 anni e una band invece assolutamente rock and roll che nel loro disco, in questo disco in particolare, insomma, hanno spaccato tutto e sono passati più di 20 anni, credo. Last night. The Strokes, Last Night, 2001, mi ricordo bene.
Ah, guarda, ormai io sulle date non ti contraddirò mai più.
Una grande band che poi si è un po' persa, come capita spesso. Sono tornati, mi sembra, l'anno scorso con un disco assolutamente grazioso, assolutamente più che decente, con un paio di pezzi belli. Sicuramente non sono più riusciti a ripetersi come all'inizio degli anni zero, in cui fecero un grandissimo exploit. Tre canzoni in realtà molto corte, quindi abbiamo fatto anche velocemente, no, il nostro primo blocco di tre pezzi canonico.
Sì?
Vogliamo svelare o vogliamo aspettare?
No, dai, svegliamo.
Vuoi svelare?
No, tu vuoi aspettare?
No, va bene. Allora manteniamo la tradizione.
Hai mantenuto fino adesso proprio l'ultima puntata.
Ma siccome settimana scorsa ne abbiamo parlato, tu hai detto però non so, ho detto beh, magari vogliamo cambiare, capito?
Eh no, la terza canzone deve essere fino alla fine, cioè okay. Questa è la tradizione. Quindi dici cosa hanno in comune Billie Eilish, gli Strokes e gli Strokes e Enzo Carella.
Niente.
Perché l'ingrediente segreto è niente.
È dentro di te. No, davvero non hanno nulla in comune,
certo.
Ovviamente, ma c'è secondo me un approccio a forse la cosa più importante poi dentro una canzone. Il sottotitolo della puntata di oggi, ricordiamolo, l'ultima puntata qui su Radio Popolare dell'ingrediente segreto, è voci d'effetto, quindi l'idea appunto che la produzione, il suono della voce sia l'elemento che distingue, che ti fa un po' distinguere appunto una canzone, o te ne fa innamorare o magari non te la fa piacere, ecco, perché
certo.
È l'elemento principale, ma dirò una grandissima banalità, ma insomma dovete immaginare che quando poi si produce in studio, ma già da quando esiste, come dire, la musica pop, quindi intendo dai tempi di Elvis, non è che il cantante arriva, gli mette un microfono e lì finisce. La particolarità della voce è data dalla voce, ma è una combinazione poi di microfono che viene scelto per usare, effettistica che viene utilizzata o banalmente appunto anche la quantità di volte che sovrapponi le tue voci. Ok,
certo.
Quindi andando in ordine brevemente, Enzo Carella è una classica voce doppiata, quindi cosa vuol dire doppiata? Vuol dire che il cantante canta due volte nella stessa identica maniera la canzone, e l'effetto che hai è quello di una voce doppiata.
Okay.
È una cosa tipicamente anni 70, anche se poi si usa ancora adesso tantissimo. Billie Eilish è una canzone sostanzialmente di voci e cassa, nel senso che la grande magia poi della produzione poi dei brani di Billie Eilish è che non c'è quasi armonia, non ci sono quasi strumenti che suonano,
okay?
È raro che ci siano chitarre, pianoforti, pad, cioè tutti gli strumenti che fanno armonia. E nel pezzo in particolare, in Bad Guy, oltre a un effetto molto particolare quando dice Bad Guy,
certo,
con effetto in post-produzione, io credo che ci siano, non sto scherzando, penso almeno 10 layer di voci, almeno 10 voci diverse di doppiaggi, di armonizzazione, cioè sono un sacco di voci, ed è quello che rende poi la musica di Billie Eilish molto particolare, proprio è una che ha incentrato il suo sound su questo concetto di voci raddoppiate fino quasi a essere anche esagerata. Infine The Strokes ha questa voce un po' distorta, molto sottile, non so se hai sentito la differenza rispetto a Billie Eilish, che ha una voce bella rotonda, bella piena, eccetera, invece qua la voce di Julian Casablancas è filtrata, quindi è appunto equalizzata in modo che sia molto mediosa, ed è anche un pochettino distorta, ed è proprio tipica poi dei dischi degli Strokes, la sua voce è sempre così.
Ma la domanda è quindi, live cosa succede, per esempio, con la voce doppiata o con Billie, cioè devi fare comunque un lavoro di registrazione di quegli effetti vocali e mandarli? come funziona?
Allora, diciamo che il terzo caso, quello degli Strokes, è il più facile, nel senso che riprodurre live un effetto di questo genere è estremamente facile, è un effetto che puoi tranquillamente portarti. I doppiaggi invece sono più problematici, proprio perché i doppiaggi sei tu da solo che ti fai la tua voce, che ti doppi la voce, quindi se tu hai un tuo musicista che canta insieme a te non è lo stesso effetto, perché sono due voci diverse. In effetti Billie Eilish, io ho visto qualche clip live, non sono stato a vederla live mai, penso che sia venuta in Italia solo una volta. In effetti live lei è molto strana, perché fa delle versioni che sono molto diverse
dall'originale. Non ho mai visto neanche un video io,
perché le canta e però è da sola, ecco, quindi non c'è tutta questa costruzione, okay. Capito? E quindi dipende. Invece ad esempio, no, dimmi.
No, perché io invece sono molto legata al mondo live, no? Sono un po' anziana in questo senso e mi piace avere, come sai, un po' di corrispondenza tra, certo, quello che ascolto a casa e poi quello che vengo a sentire, no? Quindi se poi il live è una delusione perché appunto non ho quell'effetto che è dato per esempio dalla voce doppiata, insomma, delusione, no?
Vuoi soldi indietro?
No, non voglio soldi indietro.
Class action.
Magari, insomma, delusione, basta.
Invece, il prossimo artista che abbiamo già messo una volta, forse sola, però insomma l'ho già detto più volte, insomma, il mio attuale cantautore preferito. La prossima canzone invece è una canzone molto particolare, perché è una canzone fatta solo con la voce, utilizzando però uno strumento particolare che permette di armonizzare la voce in tempo reale, quindi sentirete una voce che è quella vera e un tot numero di voci che sono invece finte, tra virgolette, ma è sempre la sua voce che, come dire, un programma di computer, in realtà uno strumento in questo caso, armonizza, appunto. E invece lui, se ti ricordi, questa canzone l'ha fatta live molto fedelmente all'originale, sì, perché effettivamente è una performance, perché vabbè, la mettiamo su dopo, provo un po' a spiegare.
Down along the creek I remember something. Heard the heron hurried away. First I breached that last Sunday. Low moon down the yellow road, I remember something. The leaving wasn't easy, and all that heaving in my vines. And I'm certain it is evening, and it's now is not the time. Ooh. Toiling with your blood, I remember something. And beyond rushing, kissing on a night second to last. Finding both your hands if second sun came past the glass. And oh, I know it felt right, I had you in my grasp. Oh, then how are we gonna cry? Cause it once might not mean something. Love a second glance, it is not something that we need. Honey, understand that I have been left here in the reeds. But all I'm trying to do is get my feet up from the creeks. And I see you turn. Turn around now, you're my 18. Goddamn, turn around now, you're my 18.
E questo era Bon Iver nel suo penultimo disco, che è un disco che ormai ha compiuto credo 6 anni. La canzone si chiama 715 Creeks, aveva tutti questi titoli un po' strani. E questo che abbiamo sentito, appunto, è una canzone solo voce, utilizzando un vocoder, quindi uno strumento particolare che permette appunto di armonizzare in tempo reale un canto. E qui c'è anche il famoso autotune,
esatto,
no? Il
quello volevo
il
chiederti.
Tanto vituperato e al tempo stesso utilizzato effetto per la voce. Si capisce quando fa quelle scale veloci, no? Si percepisce molto, perché è settato in maniera molto violenta, diciamo.
Sì. Molto molto bello questo pezzo. E a proposito di questo album, invito tutte le persone che sono interessate un po' alla grafica, al mondo del design, a leggere un'intervista sul magazine walkerart.org all'artista e designer che ha curato tutto il concept di questo album, che si chiama Eric Carlson. Racconta come si sono incontrati lui e Bon Iver, come hanno lavorato al concept dell'album, perché è una roba molto complessa, cioè proprio un'opera complessa, cioè un insieme di simboli, illustrazioni, testi che ci sono sia sulla copia del disco, sia sul vinile, anche su post, profili social, su muri, su carta stampata. E lui racconta proprio come è nata tutta questa roba, anche parlando di numeri. Insomma, un'intervista lunghissima che vi consiglio veramente di leggervi, perché è davvero interessante.
Bello, andrò a leggermela. E prima di fare poi il classico salto indietro, due parole sull'autotune, visto che l'abbiamo citato. Il vocoder, vabbè, non ve lo so raccontare, è un filo più complesso, ma si può un po' immaginare, no? E l'autotune è veramente un effetto che ha abbastanza cambiato poi proprio la percezione anche del nostro ascolto musicale. Questa è una cosa che io dico spesso, perché devo dire una cosa che forse pochi sanno, o forse molti non sanno, o forse molti non vogliono credere. Purtroppo l'autotune è utilizzato sempre, nel senso che veramente è rarissimo che dentro i dischi, e attenzione, nei live è molto raro, nelle grandi produzioni di grandi artisti pop eccetera, l'autotune è utilizzato anche dal vivo, ok? Ricordatevi queste mie parole.
Però spiegaci bene una cosa, perché non tutti sanno che non è per forza questa cosa di fare questo effetto.
No,
così.
Certo, infatti il grandissimo utilizzo, allora diciamo che l'utilizzo così marcato è quello che poi ha segnato il sound della trap in particolare.
Esatto.
Quindi quando noi sentiamo l'oscillazione così veloce dentro le scale, quella è proprio una roba tipica poi della trap, è un utilizzo molto specifico. In generale invece l'autotune utilizzato in maniera blanda permette di correggere delle piccole imperfezioni dell'intonazione della voce, ed è veramente ormai quasi impercettibile, è molto difficile riuscire a riconoscere una voce con o senza autotune. È un bene, è un male, non lo so, ovviamente io lo uso, l'ho sempre usato sia per le produzioni mie che per quelle degli altri, cerco sempre di usarlo in maniera abbastanza, come dire, misurata. Quello che dico però, ed è l'ultima cosa per chiudere, è che ha veramente cambiato la percezione del nostro ascolto. Quindi noi non siamo più abituati ad ascoltare delle voci leggermente fuori tono, come lo eravamo prima dell'avvento appunto dell'autotune. Quindi è una cosa particolare questa, però oggi è veramente molto difficile fare a meno dell'autotune. Ecco un po' questo il concetto a cui volevo arrivare, perché non siamo più abituati.
Ma tipo anche in una, cioè anche per esempio a Sanremo lo usano? Cioè
no,
puoi usare?
A Sanremo non si può usare, non si poteva usare, perché poi in realtà se ti ricordi nelle ultime edizioni in alcuni casi
è stato usato,
dal punto di vista diciamo creativo è stato usato, infatti. Sì.
No, perché adesso che hai detto questa cosa che non siamo abituati, spesso capita quando guardiamo Sanremo, ascoltiamo Sanremo con amici, che facciamo i gruppi di ascolti eccetera, che spesso si dice ah oddio ma è stonato, invece magari è una voce normalissima, super intonata, libera, no? Che magari è l'emozione o un piccolo sbaglio, ed è vero questa cosa qua che non la perdoniamo. Parlo noi ignoranti tra virgolette, non dentro al mondo musicale, ed è vera questa cosa qua, perché la faccio anch'io.
è un concetto interessante che si potrebbe anche sviluppare, no? Perché poi è una cosa che chiaramente fa il paio con Photoshop,
certo,
no? Con le imperfezioni, no? dei corpi, con tutto un tema molto più largo, ed è molto affascinante il fatto che in quest'epoca così tanto estetizzata, no? In cui chi produce i contenuti, ovvero tutti, tendiamo tutti a farci, no, più belli di quelli che siamo, eccetera. Quindi è interessante, perché trovo sempre interessante vedere come in varie, no, in contesti anche molto differenti si utilizzano poi degli escamotage molto simili, no?
Vero.
Quindi il blur di Photoshop, no, che ti fa la pelle bella liscia,
sì, sì, sì.
Autotune è un effetto molto simile poi dal punto di vista della musica, ma poi nella musica ovviamente c'è Beat Detective, no, ci sono le robe che ti mettono a tempo, le robe che ti intonano, le robe che ti raddrizzano, insomma. Si possono fare veramente delle cose.
Non credo di voler sapere tutto, proprio tutto.
Ma infatti
tutto.
Poi è brutto.
Perché poi perdi un po' la magia, sì. Forse.
Eh sì, assolutamente sì. Però diciamo che a proposito di magia, facciamo un passo indietro. Questo grandissimo artista sicuramente non usava autotune, o almeno non l'ha usato in questo disco in particolare, perché non c'era ancora, ma ha utilizzato un altro tipo di escamotage. One day.
David Bowie con Heroes, canzone celeberrima, adesso, di cui adesso Giuliano ci racconterà qualcosa sulla voce, perché c'è una cosa molto interessante che abbiamo già detto nel nostro podcast Architettura di una canzone, e per chi non appunto se lo fosse perso lo ripetiamo anche qui. Siamo all'ingrediente segreto, ultima puntata. Se vi è la prima volta che ci ascoltate, potete recuperare tutto sul sito della radio in formato podcast, tutte le puntate precedenti, e io sono Loretta da Costa Perrone con Giuliano Dottori. Quindi
tutto vero, confermo tutto.
Quindi dici un po' di questa voce meravigliosa di Bowie, come fa a spingere così in alto, così, così forte.
Sì, in realtà appunto c'è questo gioco, è molto interessante, provo a farla molto velocemente, poi appunto come hai detto tu nel nostro podcast abbiamo dedicato proprio una puntata intera a questa canzone in particolare, e quindi lo spiego in maniera molto approfondita. Però ecco, in sostanza cosa succede? Succede che erano stati posizionati 3 microfoni dentro lo studio di registrazione, e sostanzialmente i 2 microfoni lontani, cioè uno vicino che è quello che si sente dall'inizio, e 2 invece lontani tipo a 10 e 20 metri di distanza, e questi il secondo e il terzo microfono, questi 2 microfoni erano collegati a un gate che quindi fondamentalmente bloccava diciamo la registrazione, a meno che David Bowie spingesse con un'emissione molto forte. Cosa succede? Che quando lui sale su di un'ottava nella quarta strofa, mi sembra che sia questo punto, questo cancello che si chiama così, questo gate si apre, e l'effetto che noi sentiamo appunto è che la voce sembra un po' più distante, perché sostanzialmente non è più solo un microfono ma sono 3 microfoni, di cui appunto 2 posizionati lontani nello studio. Questo per dire che appunto anche in epoca pre-autotune comunque ci si ingegnava, ecco, nella voce, per cercare degli effetti che fossero appunto così. Si chiama voci d'effetto questa puntata, perché l'idea appunto che un particolare uso di un effetto sulla voce in realtà dà molto poi alla canzone. In effetti, quando poi David Bowie sale su di un'ottava,
hai voglia,
noi ci alziamo in piedi, no?
Sempre. Ha un po' quell'effetto. Sì, assolutamente.
Dobbiamo un po' correre, perché abbiamo ancora ben 4 canzoni, abbiamo parlato moltissimo oggi, e è l'ultima puntata, ormai è una tradizione, quindi sì. È una tradizione, cioè non poteva mancare un pezzo di questa famosa band inglese, vabbè, insomma, dai, non
dai,
diciamo
vai,
niente.
Vai, va.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you.
Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky. in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with
Lucy in the Sky with Diamonds, Beatles, appunto, che è una band che non abbiamo mai messo. E in questa, di questa canzone c'è un aneddoto molto carino che dico velocissimamente, giuro, che tutti pensano che sia un'allusione all'LSD, no? Che è l'acronimo LSD.
Sì, sì.
E invece poi lei non ha raccontato la storia vera, che è stato suo figlio Julian che al ritorno da scuola gli ha mostrato un disegno di questa bambina che si chiamava Lucy, non mi ricordo il cognome, una bambina proprio del suo compagno di classe, che era nel cielo con i diamanti, e lui era innamorato di questa bimba.
Bello.
E da lì il papà ha tirato fuori
io
questo...
pensavo che invece Julian fosse tornato a casa strafatto e allora
no,
avesse scritto questa cosa.
No, va bene.
Allora, appunto, andiamo un po' veloci perché abbiamo ancora tre pezzi. Torniamo in Italia con un artista che amiamo molto, un gruppo molto amico di Radio Popolare, possiamo dire. E canzone di apertura del loro ultimo disco, e la canzone si chiama Grande.
Su te è solo un vigliacco ritratto, una promessa mai fatta. Tu resta qui con me, io non ti chiederò se hai visto qualcosa, qualcosa per cui valga la pena. Qualcosa di bello. Grande. We'll be right back. scoprendo che il dolore non era la destinazione vera, che tutta folle ormai, ma in questo sogno qui noi non moriamo più.
After Hours, la canzone si chiamava Grande, e stiamo parlando delle voci effettate, degli effetti sulla voce, e qua una produzione vocale davvero notevole, al di là della performance vocale di Manuel Agnelli, che ovviamente davvero notevole, si percepisce molto nel finale proprio, no? L'effetto che c'è, no? C'è questo delay stereofonico, c'è un po' di distorsione, c'è un riverbero bello ampio, è molto effettata, e credo che questa tipologia proprio di effetto aiuti tantissimo poi la canzone, ecco, una canzone che funzionerebbe sicuramente molto meno bene. E ci siamo dimenticati il santo?
No, non ce lo siamo dimenticati affatto. Aspettavo solo il momento, insomma, abbiamo fatto tante chiacchiere su tante cose. Il santo del giorno è José Feliciano, un cantautore, chitarrista portoricano.
Ah, ma figurati.
Sì, è portoricano.
Io pensavo fosse brasiliano.
No, leggevo che ha partecipato al Festival di Sanremo con Che Sarà.
Certo.
Sì. Quindi niente, auguri del 45, quindi insomma una bella età.
Grande José.
E invece un'altra cosa che non c'entra con la musica, insomma, ma questa settimana, forse perché è l'ultima puntata che si avvicinava, insomma siete un po' usciti dal guscio, diciamo, e ci avete scritto un pochino di più rispetto al solito, e salutandoci, facendoci sempre grandi complimenti, quindi grazie. Ma volevo leggere al volo proprio due richieste super interessanti, che una viene dal signor Marcello,
sì,
che ci chiede se possiamo pensare di unire canzoni moderne e contemporanee di cui l'ingrediente segreto sia uno strumento classico da orchestra come il timpano, il flauto, il violino. Quindi, insomma,
guarda, facciamo una monografia sui Beatles e siamo a posto.
No, vabbè, però dai, no, è una richiesta molto interessante, invece, perché appunto poi dice canzoni anche moderne, giustamente. E invece l'altra persona che ci ha scritto si chiama Pietro e ci dice che sarebbe stata bella una puntata su armonica, fisarmonica e organetto, che non so cosa sia l'organetto, però anche questa mi sembrava una richiesta particolare, insomma, chissà.
Vabbè, insomma, abbiamo materiale, adesso parleremo con i piani alti di Radio Popolare per capire se,
esatto,
se ci confermeranno questa piccola grande avventura che abbiamo fatto.
Però insomma, grazie a tutti di queste settimane, per queste settimane, per averci scritto.
Sì, infatti grazie, grazie, beh, dobbiamo ringraziare Niccolò Vecchi, ovviamente,
assolutamente,
che
sì,
ci ha dato questa opportunità, Radio Popolare e tutto lo staff, insomma, che ci ha messo in onda in maniera super tempestiva, e quindi grazie anche a loro. E noi ci siamo divertiti
molto.
È stato divertente, è stato bello, e appunto poi vediamo, insomma, vediamo.
Speriamo
cosa
di
succederà.
Aver divertito anche voi, però, che quella è la cosa più importante,
certo,
no?
Vediamo cosa succederà. Ci lasciamo con una canzone non so perché ho scelto questa canzone per chiudere. In realtà è una canzone tristissima, però vabbè,
ma sono i saluti finali, ci ma sta
va bene,
la tristesa.
Infatti va bene, mettiamo un pezzo dei Cure, una canzone molto celebre che si chiama Forest. Basta, non c'è null'altro da dire se non ciao e
grazie, a presto.